scorsa settimana affermando che tutte le pensatrici e i pensatori sia dal III secolo avanti Cristo al IV secolo dopo Cristo, questo è il periodo del cosiddetto ellenismo, riflettono su questo vasto territorio su cui stiamo viaggiando, il territorio che va dalle colonne d'Ercole al Mar Cinese, cioè dall'Oceano Atlantico all'Oceano Pacifico, no? Sul territorio euroasiatico, si pongono quattro domande significative e inquietanti. Come mai nel mondo c'è tutto questo male? E è possibile trovare una via di salvezza dal male? E il bene ha una sua forza propulsiva? I monarchi assoluti vengono considerati per ignoranza come se fossero delle divinità, ma in che cosa consiste quel concetto che è stato denominato regno di Dio o il regno della giustizia? E sono domande che continuiamo a porci anche oggi, e l'ellenismo le mette in evidenza. Chi scrive durante quest'età, esprimendosi in greco, in latino, in sanscrito, in ebraico, in cinese, riflette soprattutto su queste importanti domande di carattere esistenziale. E da questa riflessione, come stiamo constatando strada facendo, nascono significative opere che dimostrano come sia stato fatto un grande sforzo creativo per investire in intelligenza. Sui temi che derivano dai quattro interrogativi che abbiamo enunciato poco fa, c'è un'opera greco-ellenistica scritta in forma epistolare nel primo secolo d.C., che dà forma ad un itinerario culturale che inciderà e incide tuttora profondamente sulla storia del pensiero umano. Il personaggio che ha composto nella sua parte fondamentale quest'opera formata da lettere si chiama, e non c'è persona che non lo conosca, Paolo di Tarso. Con questo personaggio noi, molti di noi, abbiamo già viaggiato insieme in giro per il bacino del Mediterraneo più di una decina d'anni fa in occasione della fine del secondo e dell'inizio del terzo millennio. E la scorsa settimana abbiamo detto che le lezioni prodotte allora nel 1999-2000-2001, sebbene strutturate dal punto di vista didattico, erano appuntate sotto forma di canovaccio e il fascicolo del repertorio e trama era ridotto al minimo indispensabile. Ora si presenta l'opportunità intanto di ritrattare questo argomento, perché siamo nell'ellenismo, quindi siamo nel territorio specifico, e si presenta l'opportunità di comporre delle lezioni e dei repertori formati da testi scritti in maniera più organica, in modo che possano essere collocati sui nostri siti, no? www.inantibanio.it e www.scuolaantibanio.net, i nostri siti così ben predisposti dai maestri di rete Franco e Luigi. Ora, l'autore di quello che viene considerato l'epistolario più famoso della storia del pensiero umano compare quindi sulla scena in età ellenistica, nel cuore dell'ellenismo greco, e quindi come si fa a non incontrarlo e a non introdurlo in questa fine di percorso? Poi lo rincontreremo in autunno. Chi è Paolo di Tarso? Come interpreta la cultura dell'ellenismo? Come usa, soprattutto per scrivere, la lingua greca della Koinè? Quali viaggi intraprende? E qual è la buona notizia in greco euageria che vuole caparbiamente portare in giro sul territorio delle Cumene fino a Roma, che nel frattempo è diventata la capitale di un nuovo vasto impero? Convinto Paolo di Tarso è convinto che questa buona notizia euageria possa essere una risposta nei confronti del molto male che lui vede intorno a sé e che possa dare una spinta alla costruzione del bene. Ecco perché fa una scelta di vita. Vedete quante domande interessanti ci si pongono di fronte. Per cominciare a dare una risposta a questi interrogativi, dobbiamo in partenza osservare uno degli oggetti, una delle lettere che fa parte dell'epistolario di Paolo di Tarso, un frammento, ne vediamo questa sera in partenza, perché il modo organico di questa lettera ce ne occuperemo nel prossimo percorso. Il testo di questa lettera indirizzata ai Romani è stato sottoposto nei secoli, tuttora viene sottoposto a continui commenti e studi. Il catalogo, guardate, il catalogo delle opere di commento e di studio della lettera ai Romani, che è uno dei testi fondamentali della storia del pensiero umano, la lettera ai Romani di Paolo di Tarso, è lungo migliaia di pagine. Ci sono centinaia e centinaia di saggi che sono stati scritti di esegesi su quest'opera. E quindi quanti viaggi di studio potremmo fare solo su questo testo cardine della cultura dell'ellenismo? Cioè, di conseguenza avviciniamoci a questa materia con la dovuta umiltà, perché noi potremmo dire alcune cose, però fare un viaggio comunque di studio. Perché citiamo come punto di partenza di quest'ultima parte del nostro percorso sul territorio della sapienza poetica ellenistica alcuni tasselli del testo della lettera ai Romani? Perché questi frammenti sono direttamente collegati con gli interrogativi che si sono poste tutte le persone, le quali durante il periodo dell'ellenismo greco e latino, dell'indo-ellenismo e delle 100 scuole cinesi, hanno riflettuto sui temi dell'esistenza umana, chiedendosi: è possibile trovare una via di salvezza dal male? E il bene ha una sua forza propulsiva. Se ne parla tanto, ma poi no, si prospettano le ere dell'amore, ma tutte le studiose e gli studiosi di esegesi indicano il testo della lettera ai Romani come aggettivo turbolento, anche se all'inizio il proemio si presenta come un momento di calma e di tranquillità. Ora, intanto diciamo che tutte le lettere dell'epistolario di Paolo di Tarso iniziano con un proemio e con un'introduzione nel quale lo scrittore si presenta, dice a chi scrive, dice perché scrive e dice che cosa si propone di dire, di trattare, quali temi. Ora, in tutte le lettere di Paolo di Tarso il proemio è piuttosto breve, sono poche righe, tranne che nella lettera ai Romani, dove invece c'è un proemio molto più articolato. Nella lettera ai Romani il proemio è molto ampio, perché Paolo vuole, con delicatezza, sfiorare in anticipo una serie di temi che poi tratterà con asprezza. E nel testo del proemio della lettera ai Romani ci sono tutti gli ingredienti necessari: chi è l'autore, che cosa vuole scrivere, a chi scrive, perché scrive. Ma Paolo in questo caso utilizza questi ingredienti come sfumature fuori dal comune. Cosa significa? Il testo del proemio della lettera ai Romani intanto è compreso nei primi 17 versetti del primo capitolo, ma col versetto 15 finisce la delicatezza e col versetto 16 compare l'asprezza, fortemente condizionata dall'emozione dello scrivano. Sembra che a un certo punto gli venga una rabbia tremenda e cambia tono. Ora leggiamo il proemio della lettera ai Romani di Paolo di Tarso, ma prima dobbiamo fare alcune considerazioni e credo sia superfluo ricordare che ci troviamo di fronte ad un magistrale esempio di letteratura ellenistica. Le parole fondamentali dell'ellenismo condizionano il testo, a cominciare dal termine ecumenico, che entra a far parte della cultura della cristianità e sarà proprio la cultura della cristianità che ufficialmente continuerà ad utilizzarlo. Cioè, che cosa succede? La prima cosa che dobbiamo capire è questa. Cioè, noi i termini dell'ellenismo, in realtà, quelli che conosciamo, quelli più importanti, noi li conosciamo attraverso la letteratura dei Vangeli, la cultura della cristianità. Quindi si è persa, no, la loro radice iniziale ellenistica, che dobbiamo recuperare. Non lo dico io, lo dice il cardinale Carlo Maria Martini, perché se no noi non capiamo, no, qual è poi il salto di qualità che viene fatto. E ancora oggi, quando pensiamo al termine ecumenico, no, noi pensiamo a qualcosa che riguarda la Chiesa, cioè, e non pensiamo alla sapienza poetica ellenistica che ha coniato il termine. D'altra parte, la Chiesa sviluppa la sua dottrina proprio in seno alla cultura della sapienza poetica ellenistica, o nel bene e nel male. Queste considerazioni ci devono far riflettere, così come hanno fatto riflettere i padri conciliari nel 1965, perché noi abbiamo avuto l'avventura e la fortuna di vivere un avvenimento di quelli storici di grande portata, che è il Concilio Ecumenico Vaticano II. Bisogna che ne prendiamo coscienza dal punto di vista intellettuale di questo fatto, no? Noi ci siamo completamente assuefatte e assuefatti per ignoranza, per pigrizia, per disattenzione, per mancanza di strumenti di alfabetizzazione non predisposti dalle istituzioni. Guardate, questo elenco è stato fatto dai padri conciliari. Cioè, noi ci siamo completamente assuefatte e assuefatte alle parole della letteratura dei Vangeli, di cui le lettere di Paolo fanno parte e ne costituiscono il primo importante segmento. Tanto che la valenza culturale e la carica intellettuale di queste parole quasi sempre, ma non vogliamo generalizzare, ci sfugge. Bisogna dire con molta chiarezza, anche perché è scritto nei documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II, che un bel dì studieremo, che queste parole, e cito parafrasando gli atti del Concilio Ecumenico, 1962-1965, quasi sempre queste parole, anche per il valore sacrale che hanno assunto, e questo naturalmente ribadiscono i padri conciliari, non è un fatto negativo per loro, no? Finiscono per scivolare addosso a chi le sta a sentire, e perciò non vengono ascoltate con la dovuta cognizione di causa e con la necessaria attenzione culturale, o per un eccesso di reverenza o per un profondo diniego. E in questo caso tanto la reverenza quanto il diniego sono un ostacolo alla comprensione del testo e all'esercizio dell'investimento in intelligenza. No, noi sentiamo leggere l'epistolario di Paolo e queste parole ci passano addosso, no? Cioè ci scorrono, perché l'abitudine, no, a sentire un linguaggio, no, liturgico, per cui, no, si perde tutto il valore culturale e intellettuale che hanno queste opere. No? Per cui con una certa disattenzione qui i padri conciliari parlano soprattutto per il popolo cristiano, no? Quindi il compito della scuola pubblica, non è quello di affermare né di negare la sacralità delle parole dell'epistolario paolino, ma di porsi con spirito di alfabetizzazione nei confronti di questa materia. Che cosa significa con spirito di alfabetizzazione? Significa che la scuola pubblica, con il dovuto rigore didattico per quanto è possibile, deve occuparsi di questa letteratura in ragione della valenza positiva, formale, contenutistica che possiede all'interno del vasto territorio della sapienza poetica e ellenistica, in modo da essere a servizio di chi crede alla sacralità delle parole contenute nella letteratura dei Vangeli, perché la persona possa rafforzare la propria competenza in modo da credere meglio, credere multum, cioè in modo da dare qualità alla propria fede, e contemporaneamente la scuola pubblica deve essere a servizio di chi pensa alle parole contenute nella letteratura dei Vangeli in termini non sacrali, perché la persona possa rafforzare la propria competenza su temi che devono essere ritenuti determinanti per l'acquisizione di sempre più ampie conoscenze. Questo deve essere chiaro, no? Perché la scuola pubblica deve fare un discorso aperto a tutte le cittadine e cittadini. Ora, la scuola pubblica non deve dire, quindi, imporre a che cosa la persona debba credere. Ognuno deve autonomamente aderire alla propria fede. La scuola pubblica deve operare perché la persona possa acquisire strumenti, competenze che possano dare più qualità alle proprie scelte ideali, orientandole per quanto è possibile verso il bene comune, perché la scuola pubblica ha anche una finalità dettata dalla Costituzione. Gli articoli della Costituzione rimandano al bene comune e quindi il bene comune che ciascuno comprenda meglio le proprie fedi religiose, laiche, ecco, e via. E ne applichi i valori, perché i valori sono di per sé orientati verso il bene comune. E ora leggiamo il testo del proemio della lettera ai Romani di Paolo di Tarso, dal versetto 1 al versetto 17. Salve, vi scrive Paolo, servo di Gesù Cristo. Dio mi ha scelto e mi ha fatto apostolo perché porti la buona notizia, euangelia in greco, noi poi traduciamo il Vangelo, no? Dio nella Bibbia, per mezzo dei suoi profeti, aveva già promesso questo messaggio di salvezza. Esso riguarda il Figlio di Dio, Gesù Cristo, nostro Signore. Sul piano umano egli è discendente da Davide, ma sul piano dello Spirito che santifica, Dio lo ha costituito figlio suo con potenza quando lo ha risuscitato dai morti. Da Gesù Cristo io ho ricevuto il dono di essere apostolo, perché lui abbia gloria. Devo portare tutti i popoli, e vedete, in greco c'è la parola ecumene, su tutta l'ecumene, c'è scritto in greco, poi la traduzione, a credere in Dio e a obbedirgli nella fede. Tra questi siete anche voi tutti che vivete a Roma, Dio vi ha amati e chiamati per appartenere a Gesù Cristo ed essere il suo popolo. Dio nostro Padre, Gesù Cristo nostro Signore, diano a voi tutti grazie e pace. Prima di tutto, per mezzo di Gesù Cristo, io ringrazio il mio Dio perché in ogni parte del mondo, quindi nell'ecumene di nuovo, si parla della vostra fede. Dio, che io servo con tutto me stesso annunziando il Figlio suo, sa che dico la verità e che vi ricordo sempre instancabilmente nelle mie preghiere. Sempre io chiedo a Dio di poter finalmente trovare il modo di venire da voi, perché io ho il desiderio ardente di vedervi e di fare anche voi partecipi dei doni dello Spirito che vi rendono ancora più forti, ma soprattutto io desidero vedervi perché in mezzo a voi anch'io possa sentirmi confortato da questa che è la vostra e la mia fede. Voglio che voi sappiate questo, fratelli e sorelle. Già molte volte avevo deciso di venire a raccogliere anche tra voi qualche buon frutto, come l'ho ottenuto tra altri popoli, ma fino ad ora non mi è stato possibile. Il mio compito è di rivolgermi a tutti, ai popoli di civiltà greca e agli altri, alla gente istruita e agli ignoranti, e per quanto dipende da me, sono pronto ad annunziare il messaggio di Cristo anche a voi che siete in Roma. Io non mi vergogno di dare la buona notizia, il messaggio del Vangelo, euangelia, è sempre in greco, perché è potenza di Dio per salvare chiunque ha fede, prima l'ebreo e poi il greco e tutti gli altri. Questo messaggio rivela come Dio, mediante la fede, riabilita le persone davanti a sé, lo afferma la Bibbia, la persona giusta per fede vivrà. Abbiamo detto che noi siamo assuefatti e assuefatti, non ci siamo abituati per tradizione a sentire queste parole e non ci stiamo troppo a riflettere sopra. Invece, guardate, qualche riflessione va fatta. Per prima cosa dobbiamo dire che il linguaggio usato da Paolo di Tarso, cioè il modo in cui utilizza la lingua greca, la lingua comune della Koinè, no? E della Koinè ellenistica, è davvero sorprendente. Noi non ce ne accorgiamo perché ci siamo assuefatte e assuefatti, ma per nessun motivo questo testo nel primo secolo d.C. può essere considerato di carattere religioso, tra virgolette. Cioè questo parlare diretto di Dio e di Gesù, cioè è qualche cosa che viene ritenuto blasfemo. Cioè, no, noi non è, no. C'è un, cioè, non è facile per noi rendercene conto direttamente, ma il linguaggio di Paolo di Tarso è veramente laico, cioè è popolare, è diretto, è aperto, è esplicito, è spontaneo. Cioè, nella sua scrittura non c'è proprio nulla di sacrale. L'epistolario di Paolo di Tarso risulta essere l'opera più laica di tutta la letteratura dell'ellenismo, cioè nel momento in cui il pensiero dell'epicureismo, dello stoicismo e persino dello scetticismo tende, come abbiamo studiato, ad assumere caratteristiche religiose espresse in termini ridondanti. Avete presente l'inno a Zeus, no? Quindi, e qui c'è, no, qui si parla di un padre, si parla di un figlio, si parla di fratelli, si parla, cioè c'è una comunità, no, talmente verticale, no, orizzontale, cioè che la verticalità non esiste più dal punto di vista delle divinità che stanno sugli Olimpi dei loro re. Quindi, e guardate sul punto 1, ecco, delle repertorie. Paolo, quando scrive la lettera ai Romani, si trova probabilmente a Corinto, cioè ha già viaggiato molto sul territorio dell'Ellade e su quello medio orientale dove è nato. Ora vorrebbe andare verso occidente, cioè vorrebbe arrivare, come scrive, fino alla penisola iberica. Siamo probabilmente nella primavera dell'anno 57. Paolo sta pensando di andare a Roma, dove non è mai stato ancora. Paolo sa che intorno alla sinagoga di Roma, già dal III secolo avanti Cristo, si riunisce una fiorente comunità ebraica, nella quale c'è, si presume ci sia, un nucleo di persone che ha ricevuto e accolto la buona notizia, cioè il messaggio della risurrezione di Gesù, come rabbi ebraico. No, è nelle sinagoghe che arriva la buona notizia. La buona notizia della risurrezione di Gesù, secondo lo stile con cui scrive Paolo, non si presenta come un avvenimento mitico e sacrale, no? Che stimola atteggiamenti di carattere religioso, ma con parole semplici, a cominciare dalla dicitura euageria, buona notizia, cioè no, è un termine comune, scritto con le minuscole, cioè non, viene annunciata come un fatto profondamente umano e materiale. Dio ha ridato vita alla carne violentata di quel rabbi ebraico che è Gesù di Nazareth. E questo fatto materiale, di natura esistenziale, stimola il sentimento più popolare laico che ci sia, già caro ad Dio, della speranza. Cioè la speranza che con la fede, cioè sulla fiducia, che si possa opporre al male, alla sofferenza, all'ingiustizia, si possa creare un uomo qualitativamente nuovo, ecco il senso della risurrezione. No, una nuova dimensione. E Paolo accompagna il nome di Gesù Cristo, e ricordiamoci che Christos in greco, e qui siamo di nuovo nell'ellenismo, significa unto, ed è il termine che porta sul terreno dell'ellenismo il concetto ebraico del re scelto da Dio per guidare il suo popolo, l'unto del Signore. I re nell'Israele antico non venivano incoronati, venivano trattati col prodotto più prezioso che c'era, l'olio d'oliva. No, qui ne dovremmo tenerne conto, qui nel nostro territorio, nel prodotto più prezioso, ecco, che c'è. No? È molto meglio che una corona d'oro sulla testa, essere conditi con olio d'oliva. C'è tutta un'altra qualità della vita, vedete? Noi sorridiamo, ma bisogna stare attenti a queste cose dal punto di vista simbolico, sono molto importanti. Da una parte c'è la ricchezza, no? Fatta, no? effimera, ecco, fatta di qualche cosa che ti fa morire comunque di fame, perché non si mangia. Dall'altra parte c'è un prodotto invece che ci dà la vita, no? Che ci unisce, che ci lega, ecco, e questo è molto importante dal punto di vista della qualità e dei valori, come segno politico, cioè, no? Ecco, l'unzione, ecco, come segno. Paolo accompagna il nome di Gesù Cristo con l'appellativo di Kyrios, il Signore, cioè l'autorevole Signore. Come dire, questa persona è proprio un gran Signore per come si comporta moralmente, per la sua cultura, per la sua saggezza, per queste cose dovrebbe governare. Quindi noi non possiamo attribuire a tutti l'appellativo di unto del Signore, anche se qualcuno se lo dà. E la parola ellenistica Kyrios, il Signore, ha fondamentalmente un significato di carattere morale e intellettuale. E guardate, difatti le massime capitali di Epicuro, attenzione, noi l'abbiamo studiato, che nel primo secolo dopo Cristo stanno avendo uno straordinario successo come catechismo in tutta l'ecumene, si intitolano in lingua originale Kyrie Doxe, Kyrie, come dire le signore sentenze, le signore regole, no? Sul piano della morale governata dalla ragione. Queste sono veramente delle signore regole. Ora, la scelta che Paolo fa di mettere accanto al nome di Gesù di Nazareth il termine Kyrios, il Signore autorevole, è significativa e naturalmente scarta la dicitura più altisonante che viene usata per esaltare la divinità dei monarchi assoluti dell'epoca. Guardate, per magnificare la signoria del sovrano divinizzato si utilizza il titolo di Despotes, il supremo signore, che col tempo assumerà una valenza negativa. I signori dell'ellenismo si etichettano con la parola Despotes, che vuol dire il signore supremo, non con la parola Kyrios, no? Che vuol dire quello è proprio un gran signore, anche se è povero, ma è uno che si comporta da signore, capite, no? La differenza tra questi due termini e la scelta di Paolo di Tarso, che è una scelta strategica in questo senso, di carattere filosofico, no? E Kyrie Doxe. Ora, voi avete conosciuto una persona che potete definire con il termine di despota? Beh, scrivete quattro righe in proposito, a volte ce l'abbiamo attorno in casa, diciamo mio padre è stato un despota, mia madre è stato, no, e abbiamo non in certi casi, no? Ora, senza esagerare, no? Le espressioni il signore o signore o mio buon signore derivanti dal termine ellenistico Kyrios diventano determinanti nel glossario paolino sul quale si sviluppa la letteratura, la dottrina, la liturgia cristiana. Molto probabilmente Paolo da Corinto nella primavera del 57 sta pensando di andare a Roma, dove vorrebbe andare, non è mai stato, è diventata la capitale, è dell'ellenismo e quindi sa che lì, no, quello è un punto strategico. E Paolo sa, abbiamo detto, che intorno alla sinagoga di Roma, già dal III secolo avanti Cristo, si riunisce una fiorente comunità ebraica nella quale c'è, si presume ci sia, un nucleo di persone che ha ricevuto e accolto la buona notizia, il messaggio della risurrezione di Gesù. Ed è a questo piccolo nucleo, presso la sinagoga, che Paolo si rivolge, ma probabilmente a questo piccolo gruppo appartengono anche persone, cittadine e cittadini romani, che non sono ebrei. E questo fatto costituisce un problema. È uno dei temi dominanti della polemica, la prima consistente polemica culturale. E la buona notizia è da dare solo agli ebrei oppure a tutti i popoli dell'ecumene? E qui ci sarà una polemica notevole. Paolo si batterà per allargare alle ecumene, no, la buona notizia, ma inizialmente troverà delle difficoltà notevoli, no? E muore dal conflitto su questo piano, poi dopo si capirà invece l'importanza di questa apertura. Ed è la polemica che Paolo di Tarso affronta nelle sue lettere. Lui ha già fatto una scelta che fa molto discutere, non solo discutere, non è una scelta indolore, ed è un argomento che affronteremo strada facendo, questo naturalmente, prossimamente, in autunno. D'altra parte, sul territorio delle ecumene, i punti di riferimento dell'ebreo fariseo Paolo di Tarso, studieremo anche strada facendo che cosa significa essere fariseo sul territorio dell'ellenismo, sono i punti di riferimento, sono le sinagoghe presenti in tutte le città grandi e piccole dell'ellenismo. È lui che quando è lì che si rivolge quando viaggia, no? Lui è un ebreo e chiede naturalmente ospitalità nelle sinagoghe, e la riceve ospitalità nelle sinagoghe. Il Paolo di Tarso porta prima di tutto la buona notizia in sinagoga, perché, e su questo concetto concordano tutte le studiose e gli studiosi, guardate, non vuole propriamente fondare una nuova religione, questo non gli passa neanche nella testa. Lui vuole riformare profondamente l'ebraismo alla luce della cultura ellenistica, e difatti predica nella lingua, secondo gli schemi della Koinè greca, la risurrezione di Gesù di Nazareth in quanto rabbi ebraico. Ecco, questa è la chiave per riformare l'ebraismo. Ma il concetto della risurrezione c'è già nella cultura dell'ebraismo, e poi lo vedremo, cioè è un elemento propulsore notevole in questo momento. Un rabbi ebraico che, secondo la visione di Paolo di Tarso, che non ha conosciuto direttamente Gesù di Nazareth, no, può far dilatare, per grazia di Dio, attraverso gli strumenti dati dall'ellenismo, la predicazione di un messaggio di salvezza che vada al di là dei confini ristretti della terra di Cana, dando una nuova linfa vitale ai valori dell'ebraismo. Paolo pensa che la buona notizia possa svecchiare e dar nuovo significato al patrimonio del pensiero ebraico, già portatore di elementi significativi, che è la predicazione di Gesù di Nazareth. E su Gesù di Nazareth, per quello che lui ha potuto sapere, ha messo in evidenza. E anche Gesù di Nazareth dice: io non sono mica venuto a dire delle cose nuove, le cose che dico non vedete che sono già dentro la scrittura, cioè sono venuto a rinnovarne il senso, no, di queste cose. Ora, e a questo proposito Paolo scrive, sotto forma di mittente, nel testo del proemio che abbiamo letto, Dio nella Bibbia per mezzo dei suoi profeti aveva già promesso questo messaggio di salvezza. Scrive così, avete letto. E sul piano umano, prosegue Paolo, Gesù di Nazareth è discendente da Davide, cioè è il Cristo, se l'unto del Signore. E abbiamo già ricordato come il concetto ebraico di unto del Signore entra nel territorio dell'ellenismo attraverso il termine greco Christos, che per mezzo del glossario paolino diventa una delle parole chiave della dottrina, della liturgia e della letteratura cristiana. Paolo ha delle notizie, ma non conosce nessuno nella comunità ebraica di Roma, e quindi deve presentarsi, deve definire bene se stesso e anche in che cosa consista la sua fede. E questa operazione di carattere autobiografico e intellettuale Paolo la compie solo nel proemio della lettera ai Romani. Per presentarsi a Roma, dove nessuno lo conosce, ha bisogno di una specie di biglietto da visita per poter dire: ecco chi sono ed ecco in che cosa credo, in ciò che credo. Ma cerca quindi di esprimere l'idea della fede in modo consono al linguaggio dell'ellenismo, perché perché possa essere ben capita da coloro a cui scrive, e lega di conseguenza il concetto della fede a quello della speranza, un concetto che aveva elaborato da tempo facendo anche tesoro delle sue conoscenze di letteratura greca e di cultura derivante dalla sapienza poetica orfica, in particolare dai poemetti di Esiodo, le opere I giorni e la Teogonia, nei quali, come ben sappiamo, la parola speranza, elpis in greco, ha un ruolo centrale. E questo concetto Paolo lo riprende dalla sapienza poetica orfica, naturalmente lo rielabora, no? E lo fortifica, no, questo concetto. Come si esprime Paolo per dire a chi scrive nella lettera ai Romani? Paolo scrive: a voi tutti che vivete a Roma, Dio vi amati e chiamati per appartenere a Gesù Cristo ed essere il suo popolo. Nella lettera ai Romani, e non a caso si parla del testo più ellenistico di Paolo di Tarso, c'è una curiosità da notare, perché in genere Paolo scrive alla Chiesa, cioè scrive all'assemblea dei fedeli, in greco ecclesia, ecclesia in greco vuol dire l'assemblea, no? Una comunità che di solito decide in assemblea. E in questo caso non scrive ad una ecclesia, come fa quando scrive a Efeso, a Colossi, a Corinto, che poi diventano anni dopo le tradizionali sette chiese, no? Presentate in modo un po' mitico nel senso degli Atti degli Apostoli. Ebbene, nella lettera ai Romani non c'è menzione del termine ecclesia, l'assemblea dei fedeli, la chiesa. Le studiose e gli studiosi di esegesi discutono tuttora su questo fatto. Forse Paolo pensa che l'esperienza di gruppi chiusi, come era andata formandosi sullo stile delle comunità della diaspora ebraica, non sia poi così valida per divulgare la buona notizia. Pensa questo. Strada facendo, difatti, studieremo a quali scontri, nei quali Paolo è coinvolto in prima persona, a quali scontri faccia da palcoscenico la struttura autoreferenziale delle chiese, delle ecclesie. Cioè, nelle ecclesie ci saranno degli scontri terribili, come sempre, no? Quando ci si riunisce in assemblea e ci sono idee diverse sulle quali mediare. Paolo, nel proemio della lettera ai Romani, vuole mettere le premesse per un incontro, e anche questa idea non è presente nelle altre lettere, dove scrive a comunità con le quali è stato a diretto contatto e dalle quali quasi sempre si è allontanato in polemica. Ora, l'incontro con i Romani a cui Paolo scrive, da che cosa è motivato? Paolo scrive nel proemio della lettera: io ho il desiderio ardente di vedervi e di fare partecipi anche voi dei doni dello Spirito. Quindi Paolo dichiara di avere una missione da compiere di carattere universale, o, per meglio dire, in termini ellenistici, di carattere ecumenico. Difatti non c'è nulla di più ellenistico nel catalogo non c'è nulla di più ellenistico nel catalogo cristiano del catalogo dei doni dello Spirito Santo, perché voi sapete che i doni dello Spirito Santo corrispondono a sette virtù che sono state nel corso dei secoli già ben elaborate dalla cultura greca, no? Quali sono i doni dello Spirito Santo? La sapienza, l'intelletto, il consiglio, la fortezza, la scienza, la pietà, il timore di Dio. Queste virtù, come sappiamo, sono obiettivi da raggiungere già presenti in tutti i catechismi prodotti nelle nuove scuole ellenistiche, e quindi arrivano nella cultura di Paolo attraverso le scuole ellenistiche, e naturalmente non può che considerarli dei valori, no? Sono dei valori e vanno attribuiti, se c'è un Dio a cui attribuirli, questi sono valori da attribuire, no? A un Dio, tra l'altro fortemente condivisi, no? Sul territorio, no? Dal punto di vista della cultura e dell'apprendimento. E qual è la novità che Paolo di Tarso mette in evidenza nel presentare i doni dello Spirito Santo? La novità è che il percorso di acquisizione di queste virtù può non solo migliorare la qualità della vita, secondo la proposta delle nuove scuole ellenistiche, ma può, per grazia di Dio, farci risorgere dalla morte addirittura. Questa è la buona notizia, che non è facile da far circolare. Paolo sente di dover migrare verso Occidente, per giunta il baricentro del potere imperiale si è spostato verso Occidente, la capitale del potere è diventata Roma, per conoscere gente diversa, e sente la tensione di uscire dall'ambito di quelle ecclesie che in Oriente tendono un po' troppo a chiudersi in se stesso e a lamentarsi, ad essere litigiose, no? Al loro interno e con l'esterno. E sarà per questo motivo che nel proemio della lettera ai Romani Paolo rende grazie a Dio, mettendo in evidenza che bisogna sempre prima di tutto ringraziare, come se nelle ecclesie che lui conosce e con cui è in comunicazione abbia sentito troppo spesso dire: purtroppo siamo pochi, siamo sempre gli stessi, non riusciamo a fare quello che ci proponiamo, ci mancano le risorse, no? E Paolo difatti in diverse delle sue lettere inviate a comunità che lui conosce bene e che si lamentano in continuazione scrive: ma possibile che non abbiate proprio nulla per cui ringraziare Dio? Cioè no, non capite che il solo fatto di vivere la fede in un contesto così pagano è già un dono di Dio? E nel proemio della lettera ai Romani Paolo che siete a opposizione in qualche modo, dice, è già un dono di Dio essere opposizione, e quindi rendetevene conto, no? L'opposizione di quelli che erano le grandi monarchie dell'età ellenistica, che propagandavano i regni di Dio sulla terra, no? Con divinità ancorate nelle persone dei monarchi assoluti, sono improbabili divinità. Ora, nel proemio della lettera ai Romani, Paolo sembra mettere le mani avanti. Io ringrazio Dio perché ci siete, ringrazio Dio per la vostra fede, pazienza, perseveranza, e scrive ancora: io ringrazio il mio Dio perché in ogni parte del mondo, nelle ecumene, si parla della vostra fede. Probabilmente a Roma non è sorta una ecclesia vera e propria, ma ci sono individui e piccoli gruppi che forse condividano le idee di Paolo. Qui ancora questo problema non si è risolto, dal punto di vista filologico non è facile risolverlo. Per questo Paolo fa presente il fatto che lui ha cercato più volte di andare a Roma da loro, ma non gli è stato possibile, così afferma di sentirsi debitore verso tutti. A questo punto però, repentinamente, il tono confidenziale finisce. E se voi leggete la lettera ai Romani ve ne accorgerete, comincia blandendo, facendo un discorso molto soft, molto propositivo, e poi questo tono finisce. E io non mi vergogno, scrive Paolo, e ci immaginiamo che alzi anche la voce mentre detta la sua lettera, di dare la buona notizia, di annunciare il messaggio del Vangelo. Con questa perentoria affermazione il tono delicato e confidenziale lascia il posto ad un tono che si fa aspro. Prima di proseguire sulla scia del tono aspro con cui Paolo di Tarso scrive il primo capitolo della lettera ai Romani, dobbiamo tirare le fila su ciò che ci ha consentito di dire il testo del proemio, i primi 17 versetti del capitolo primo di questa lettera. Dobbiamo quindi ribadire una fondamentale considerazione utile per capire, per conoscere, per applicarsi. Guardate sul punto 2 del repertorio. E perché lo scrivano Paolo di Tarso ha un ruolo culturale così importante nella storia del pensiero umano e anche in funzione della didattica della lettura e della scrittura? Beh, lo scrivano Paolo di Tarso ha un importante ruolo culturale perché è il principale filologo ellenista che prepara con la sua scrittura esemplare di carattere laico, popolare, diretto, aperto, esplicito, spontaneo, il glossario di base con cui divulgare la buona notizia. Paolo di Tarso mette a punto il dizionario ellenistico dell'Evangelo, l'inventario delle parole, la lista delle espressioni, il catalogo delle idee cardine che Paolo di Tarso conia, diventano gli strumenti utili per la formazione, nei decenni a venire, della letteratura dei Vangeli. Perché le sue lettere, naturalmente, stanno prima della letteratura dei Vangeli. La letteratura dei Vangeli arriva sulla scia, poi, della divulgazione delle lettere di Paolo e delle lettere di altri personaggi che incontreremo. Quindi attraverso il significativo e variegato movimento intellettuale ellenistico che porta alla redazione della letteratura dei Vangeli, a cominciare dalle lettere di Paolo di Tarso, che ne costituiscono il primo segmento fondamentale, si sviluppa la dottrina, la liturgia, il pensiero filosofico del cristianesimo. E la letteratura dei Vangeli sarà canonica e sarà apocrifa, poi studieremo che cosa significano queste cose, ed è una letteratura che dal primo secolo d.C. si inserisce poi con una travolgente novità intellettuale sul territorio dell'ellenismo. No? Ora, una delle esperienze della nostra infanzia è stata quella di andare a dottrina, di andare a catechismo, no? Tutti ne abbiamo fatte queste esperienze. Ebbene, e qualcuno l'ha già scritto in questi anni di autobiografia, beh, scrivete quattro righe, un ricordo di questa esperienza, perché è un'esperienza che ha toccato tutti quanti. Ma ora, dopo aver riflettuto sul testo del Proemio, proseguiamo sulla scia dal tono aspro con cui Paolo di Tarso scrive il primo capitolo della Lettera ai Romani. E allora, ritorniamo sull'interrogativo che ci siamo posti in partenza. Perché stiamo citando il testo della Lettera ai Romani, che è un documento più adatto a chiudere piuttosto che ad aprire un discorso su Paolo di Tarso? Perché le parti di questo testo della Lettera ai Romani su cui abbiamo riflettuto e su cui stiamo per riflettere ancora sono direttamente collegate con le domande che si sono poste tutte le persone le quali durante il periodo dell'ellenismo greco e latino, dell'indoellenismo e delle 100 scuole cinesi hanno riflettuto sui temi dell'esistenza umana, chiedendosi: è possibile trovare una via di salvezza dal male, da tutto questo male che c'è nel mondo? E il bene ha una sua forza propulsiva capace di modificare la situazione, no? Ce lo chiediamo, credo, tutti i giorni. Tutte le pensatrici e i pensatori del periodo dell'ellenismo greco e latino, dell'indoellenismo e delle 100 scuole cinesi sono consapevoli del fatto che attorno a loro sembra dominare il male, che non ci si possa fare nulla. Guardate, anche Paolo di Tarso fa questa considerazione e anche noi continuiamo a fare questa considerazione, e fra un po' ascolteremo anche un nostro autorevole contemporaneo che riflette, che compie un esercizio di riflessione su questi temi. Ma stavamo dicendo che è soprattutto Paolo di Tarso a fare questa considerazione, e Paolo di Tarso è proprio lo scrivano ellenista che, meglio di chiunque altro, cerca di catalogare, di documentare una situazione in cui il male la fa da padrone nel mondo, su tutto il territorio delle Cinesi, no? È un'operazione che non hanno fatto nelle scuole dell'ellenismo, questa, no? Hanno fatto delle operazioni didattiche molto importanti. Guardate sul punto 3 del repertorio. Nel primo capitolo della Lettera ai Romani, Paolo constata che nel mondo vi sono grandi mali, e il primo capitolo della Lettera ai Romani può essere diviso in quattro parti, così lo possiamo anche leggere. La prima parte è quella del proemio che abbiamo studiato, che va dal versetto 1 al 17, la seconda parte va dal versetto 18 al 23, in cui Paolo parla dei pagani adoratori di idoli, che diventa un oggetto dell'ira di Dio. La terza parte va dal versetto 24 al 28, in cui Paolo attesta l'abbandono di Dio nei confronti di coloro che sono in preda alla sessuofobia e conducono una vita dissipata, sregolata. Questa potente immagine, guardate, di donne e di uomini che si accoppiano contro natura per esaltare le passioni e per gloriarsi del proprio traviamento, nell'epistolario di Paolo di Tarso non mancano, vedete, le parole chiave dell'ellenismo. Quindi nel glossario paolino il termine passioni e il termine traviamento sono in evidenza. Questa potente immagine è un significativo esempio portato da Paolo per dire che il mondo va male, che il mondo va alla rovescia quando è in preda alle passioni, quando si compiace del traviamento e non cerca l'amore solidale, agape in greco. Non è corretto, guardate, pensare, ci spiegano le studiose e gli studiosi di esegesi, anche la maggior parte di quelli in linea con l'ortodossia cattolica, pensare che Paolo condanni le omosessuali e gli omosessuali dichiarati, capaci di amore solidale come tutti gli altri. Paolo condanna in primo luogo l'esibizione sguagliata e triviale della sessualità, intesa come pervertimento vissuto come un vanto, come un'ostentazione di potere. E questo è un tema molto attuale, no? Ora, la quarta parte va dal versetto 29 al versetto 32 e si presenta come una sorta di conclusione che presenta un catalogo in cui Paolo utilizza una ventina di termini negativi, far sostantivi e aggettivi, per sintetizzare il tutto. Ebbene, questa è la più lunga lista negativa che troviamo nella letteratura dei Vangeli del Nuovo Testamento. Colmi come sono di ogni sorta di ingiustizia, di malvagità, di cupidigia, di malizia, pieni di invidia, di omicidio, di rivalità, di frodi, di malignità, diffamatori, maldicenti, nemici di Dio, oltraggiosi, superbi, fanfaroni, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza cuore, senza misericordia. Si tratta, vedete, di un giudizio negativo sulla società ellenistica, un giudizio simile a quello che sulla società del tempo stanno dando le scrittrici e gli scrittori, e ce ne siamo accorti, no? Incontrandone un buon numero strada facendo, ellenistici, greci e latini, indoellenistici e delle 100 scuole cinesi. Ora, questo giudizio negativo viene subito applicato nei cataloghi successivi anche al comportamento degli ebrei, che secondo Paolo dovrebbero dare un esempio diverso da quel che danno. Paolo non fa un'operazione antisemita, come vorrebbe farci credere la propaganda nazista e razzista in genere. Purtroppo queste cose sono state utilizzate quando col megafono si sono rese popolari determinate idee perverse. Noi non siamo lontani da questo. Ma fa una severa predica ai suoi, con tutto l'orgoglio che ha di essere un ebreo fariseo che vuole riformare il pensiero dell'ebraismo. E questa idea di Paolo non è una novità, perché come molte e molti di voi sanno, da tre secoli nelle comunità della diaspora ebraica, soprattutto ad Alessandria, era attivo già un movimento riformatore, no? Il cosiddetto movimento filotraduzionista, noi lo abbiamo studiato e sappiamo di che cosa si parla, no? Che realizza la traduzione dei testi della Bibbia nella lingua greca dell'ellenismo. Quindi c'era già un movimento riformatore, no? Nelle sinagoghe, nell'ebraismo. Paolo si schiera in questo senso. Cioè, la conclusione che Paolo trae da tutta la sua riflessione è che nessuno ha in sé la forza per salvarsi, nessuno ha in sé l'energia per ribellarsi al male. Paolo si domanda anche come si possa comunque far tesoro di questo giudizio negativo, come si possa e si debba reagire per cercare, per tentare di modificare la situazione. Che cosa aiuta, si domanda Paolo, a fare un'analisi più puntuale e a giudicare in modo più equilibrato ed obiettivo? Paolo comincia da buon sociologo e psicologo, rifacendosi alla sapienza poetica ellenistica, ad analizzare la situazione distinguendo tre tipologie di peccato, perché ci si possa meglio render conto del male che c'è nel mondo, di tutto il male che c'è nel mondo. Paolo dichiara che vi sono innanzitutto i peccati sociali, quelli sono i più tremendi, poi ci sono i peccati collettivi e infine ci sono i peccati personali, che sostengono poi i peccati sociali e i peccati collettivi. E questi ultimi, allude Paolo di Tarso, i peccati personali, sono spesso gli unici che noi consideriamo, mentre invece gran parte della peccaminosità, ferma Paolo, si deve ai peccati sociali e collettivi. C'è una struttura del peccato, no? E qui fa un'analisi molto importante, che poi è stata un po' messa alla base, ma invece è fondamentale. E il Concilio l'aveva naturalmente messa in evidenza, no? Questo lato, voi capite anche perché il Concilio poi vuole poi che cosa intende Paolo per peccati sociali e collettivi? Intende quei peccati derivanti dallo squilibrio economico, culturale e sociale che uno non può dire di non commettere, in quanto fa parte di fatto di un sistema ingiusto, un esempio molto semplice che mi è rimasto impresso è quello che ha portato il teologo Karl Rahner, forse lo avete sentito nominare, nel dibattito conciliare, commentando proprio la lettera ai Romani. Karl Rahner è uno di quei teologi di punta che c'erano al Concilio. C'era anche un certo Ratzinger, c'era anche un certo Kluge, no? Oggi parlano, scrivono, c'è un dibattito in corso. E scrive Rahner: se compro una banana e la pago poco, siamo nel 1963, so che questo avviene perché sono stati pagati poco i raccoglitori. Ebbene, questo sistema fugge al singolo individuo e non riesce a sottrarsi. È una forma di ingiustizia del mondo che risulta difficile da riparare. In certi paesi, soprattutto del terzo mondo, allora si parlava ancora del terzo mondo, c'è una corruzione endemica dei poteri sostenuti dalle grandi imprese economiche che serve a mantenere il sistema dell'ingiustizia. Ciò non vuol dire che anche da noi in Europa non ci siano degli abusi gravi. Ecco la natura del peccato sociale collettivo a cui allude Paolo nell'epistola ai Romani. Questo diceva il teologo Karl Rahner nel dibattito conciliare, commentando proprio la lettera ai Romani. E la sua riflessione rimane di grande attualità, ed è da poco che si è cominciato a parlare di economia equa e solidale e di finanza etica, no? È da poco che anche la grande distribuzione come la Coop dice no, ci vuole una morale, e quindi i prodotti devono essere fatti in un determinato modo. Applica quello che dice, che ha detto Karl Rahner al Concilio, no? Commentando la lettera ai Romani. Questo la Coop lo dovrebbe dire, no? Questi siete tutti soci che piangono. Vedete, si perde questa cultura diffusa, più ampia, no? E più che ha delle radici profonde, e che invece dovrebbe entrare comunque in atto, in gioco, perché, no? Serve ad elevare tutto, anche i prodotti che si consumano, no? Che non sono semplici oggetti da prendere e buttare o da consumare impunemente, ma sono qualcosa su cui riflettere dal punto di vista etico. Ora, tutti voi possedete di sicuro nella vostra biblioteca domestica il volume della Bibbia, no? L'avete tutti in casa, che contiene anche la letteratura dei Vangeli, comprese le lettere di Paolo di Tarso. E quindi, leggete il primo capitolo della lettera ai Romani. Il primo, solo il primo, fate, leggete poco, soprattutto leggete poco. Perché leggere, come sapete, bisogna leggere poco, bisogna leggere molto, bisogna leggere sempre, bisogna leggere poco, ma leggere sempre. Perché leggendo poco e sempre si legge tanto, multa. Così dicevano durante l'ellenismo latino, già. Quindi. Ora, se un versetto o due attirano maggiormente la vostra attenzione, potete ricopiarli in modo da arricchire la biblioteca itinerante. E poi ci servirà un testo delle lettere di Paolo per fare naturalmente degli esercizi di lettura. E ora, in proposito, facciamo un altro esercizio di lettura. Ascoltiamo un altro autorevole commentatore della lettera ai Romani. Questo commentatore non ha bisogno di presentazioni, perché tutte e tutti voi conoscete il cardinale Carlo Maria Martini. Qualcuno di voi avrà fatto il tifo durante il conclave. Avete lì per l'operazione era complicata, infatti il cardinale Maria Martini se n'è dovuto andare a Gerusalemme poi, perché ora sotto traccia, poi tutte queste cose poi vengono fuori con lentezza nella storia della Chiesa. Avrete letto le sue opere che nascono tutte. Il cardinale Martini è un gesuita, questa parola fa paura, ma i gesuiti non è che sono tutti diaboliche. Queste nascono tutte dalla conduzione degli esercizi spirituali, sì, perché poi sembra, poi andiamo al cinema, cioè la letteratura così di oggi per vendere, no? D'assalto, no? Poi va a cercare le cose più inquietanti, invece bisogna mettere in gioco soprattutto la cultura continua, dinamica. Ora, le opere di Martini nascono dalla conduzione degli esercizi spirituali secondo la regola di Sant'Ignazio di Loyola, che ha scritto il famoso diario spirituale, il sottotitolo è Todo modo para buscar la volontà di Dio, ecco, tutti i modi per intercettare la volontà di Dio, perché dobbiamo imparare ad intercettare la volontà di Dio, cioè a costruire la morale. E leggiamo che cosa scrive Carlo Maria Martini commentando da un testo, uno dei testi che si chiama Le ali della libertà e una risposta alla libertà, e commentando il primo capitolo della lettera ai Romani. Guardate, sono discorsi di grande attualità e procedono tra l'altro sul sentiero, ve ne accorgerete leggendo, della sapienza poetica e ellenistica. E questo testo è stato scritto, è già passato qualche anno, sembra in qualche modo presagire poi a tutte le polemiche che ci sono in corso, perché leggiamo, ma in certi paesi non ci sono alternative, o uno si tira fuori dalla vita sociale o accetta di convivere con il sistema e in qualche modo di compromettersi un po' con esso. Quindi questo è un gravissimo male nel mondo. Voglio evidenziare ancor più i peccati collettivi, cioè quelli che nessuno è obbligato a compiere per sua natura, ma che sono indotti dalla moda, dal trend, dalla mentalità corrente, nel modo di parlare e di vivere. Perciò si commettono con estrema facilità. Come distinguere questi peccati collettivi e come identificarli? Io sono stato aiutato da una distinzione illuminante. Occorre distinguere l'idola fori, cioè gli idoli della piazza, l'idola tribus, gli idoli della tribù, l'idola specus, gli idoli della caverna, e l'idola teatri, gli idoli dello spettacolo. L'idola fori, cioè ciò che dice la gente, la televisione, ciò che dicono i mass media. Molti si comportano in un certo modo perché si dice, perché si fa così. Vi sono molti di questi atteggiamenti errati o negativi, idola fuori, molto potenti, perché plasmano e modificano intere culture. Si fa così perché gli altri fanno così, perché Non si può essere diversi dagli altri se si vuole essere accettati nel contesto sociale. Poi ci sono gli idolatribus, che sono assai più sottili. Idolatribus sono quelle tradizioni di famiglia o di cultura che ci obbligano a rispettare le convenzioni e le abitudini di stirpe o di retaggio tradizionale. Ricordo che una volta parlavo con un prete proponendogli un cambio che lo avrebbe portato ad una condizione un po' inferiore alla precedente, forse. Ebbene, egli mi disse con forza: mio padre mi ha detto mai andare indietro nella vita. Non è certamente un principio evangelico, ma è certamente un dettame tribale ereditato. Ci sono molti di questi principi tribali, sono quelli che spiegano per esempio le differenze tra le etnie, le lotte tra i gruppi culturali. Noi ne siamo facilmente schiavi, non ci accorgiamo neanche di andare dietro a tanti idolatribus. In certe popolazioni ci sono idolatribus che sono terribili e violenti. Per esempio, spetta allo zio, al padre della madre, di uccidere eventualmente la bambina nata quando si pensa che non debba vivere. Questo lo si pratica ancora oggi in alcune zone del mondo. È un idolum tribus che non è scritto, ma ha una forza tremenda. Gli idolatribus spiegano anche le opposizioni tra le nazioni e tra i gruppi culturali. Poi ci sono gli idolateatri. Qui mi rifaccio un po' la mia esperienza. Io mi sono accorto che quando uno ha di fronte una platea, le parole gli vengono un po' dettate anche dal pubblico. Una cosa è parlare tra amici, un'altra è parlare a 80.000 persone, dove l'uditorio ti obbliga in qualche modo a porgere i concetti in un certo modo, a usare stratagemmi retorici. I politici sono schiavi degli idolateatri. Per questo i politici dicono bugie, perché sono obbligati a dirle, la gente le vuole. Questi idolateatri sono davvero forti, e anche un prete nella messa domenicale, nell'omelia, è molto spesso legato agli idolateatri. Sa che di certe cose non si può parlare, che di altre è bene che se ne parli in maniera soft. Vi sono in ultima gli idoli specus, che sono appunto quelle caverne che sono dentro di noi, che nessuno di noi conosce, se non gli psicanalisti. Ma la persona che è schiava dell'idolo specus neppure se ne accorge, perché è legata a una nevrosi. Queste sono abbastanza comuni. Penso alle nevrosi di possesso di certi parroci che non vogliono lasciare le parrocchie dopo un certo periodo di servizio, o di quei vescovi i quali, giunta all'età fatidica dei 75 anni, dicono: ma io sono ancora giovane, mi alzo presto, penso al mio gregge, lavoro molto. Meno male che non dicono vado tutte le notti con le esco, ma non sono più capaci di ragionare e di prendere le distanze da quello che stanno facendo con un sano spirito di distacco monastico. Vi sono dunque peccati sociali, peccati collettivi, e infine vi sono i peccati personali, quelli di cui ci accusiamo soprattutto nella nostra confessione. Esistono nel Nuovo Testamento molti elenchi di peccati personali. Quello che troviamo nella lettera ai Romani, al capitolo primo, comprende 21 di questi atteggiamenti esistenziali negativi. Io però propongo, perché è più concreto, l'elenco del Vangelo di Marco, che riduce i peccati a 12. Mi sembra che Paolo qui tenga più alle categorie di persone, mentre l'autore del Vangelo di Marco tende più all'oggettività delle azioni. Leggiamo: dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive, tradimenti, furci, omicidi, adulteri, cupidigia, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dal di dentro e contaminano l'uomo. Marco 7, 21, 22. Qui c'è una grandissima novità. La moralità viene dal di dentro. Non viene dal toccare, dal vedere, dall'agio, ma dal cuore. In greco, nella sapienza ellenistica, è interessante notare che non sono tanto le azioni, ma le intenzioni che escono dall'interiorità, che poi si traducono in azioni: tradimenti, furti, omicidi, adulteri, cupidigia, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Soprattutto c'è la malvagità, la cupidigia, la malizia, l'omicidio. Molti vizi elencati nella lettera ai Romani si diversificano dal testo secondo Marco. Io invito a considerare brevemente queste liste con due avvertenze. Prima avvertenza: non pensare che questa lista non mi riguarda, perché elenca peccati enormi che non ho mai compiuto. in realtà ci sono dentro di noi le radici di tutte queste derive peccaminose. Se considerassimo davvero l'idola Specus, se ci adattassimo nelle caverne, se ci addentrassimo nelle caverne del nostro intimo, là dove stanno in agguato i nostri istinti più aggressivi e voraci, ci accorgeremmo che, come leoni ruggenti, possono saltare fuori in ogni momento e vedremo quanto è facile cadere in balia di quelle tentazioni e perdere la testa, a meno di non imparare la padronanza di sé, autarcheia. Avete sentito nominare questa parola, eh? Quindi vedete, il cardinale Martini dà per scontato che noi frequentiamo un percorso di didattica della lettura della scrittura, per leggere. Quindi non diciamo che non ci toccano. Il libro della Genesi ci avverte, se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta. Rabisu, che è uno spiritello che fa commettere il male, è accovacciato alla tua porta. Verso di te è il suo istinto, ma tu dominalo. Genesi 4:7. Nella Bibbia si parte sempre dal cuore, cioè dal di dentro, perché è lì che nascono tutte le ingiustizie, le malvagità, le violenze, ma anche le scelte per il bene, per una vera conversione di se stessi. Se cambia qualcosa dentro di noi, allora poi il cambiamento si vedrà fuori di noi e il mondo diventerà un giardino. Questa è un'altra parola chiara che noi conosciamo. Seconda avvertenza, ricordare che tutti questi peccati, nessuno escluso, sono stati commessi nella storia non solo del mondo, ma anche della Chiesa. E sono stati commessi da laici, da preti, da suore, da religiosi, da vescovi, da cardinali, da papi. Se guardiamo la storia della Chiesa, vediamo che si può citare qualche nome illustre per ciascuno di questi peccati. Quindi vuol dire che la peccaminosità è grande, il male del mondo è grande. Se vogliamo considerare più da vicino questa lista, vediamo che ci sono alcuni peccati che interessano proprio noi come chierici. La lista ha inizio con i peccati esterni. Questi forse ci toccano meno, ma qualche volta toccano anche noi. La lista prosegue: adulteri, cupidigie, malvagità. Quante cupidigie in noi, quante bramosie segrete di vedere, di sapere. E questo contamina il cuore. C'è poi l'inganno. E ciò per me è anche il fingere una religiosità che non c'è. Il fare come se uno fosse perfettamente osservante, ma senza l'interiorità. E accanto all'inganno anche l'impudicizia. Quante occasioni di impudicizia offrono i giornali, la televisione, internet, se uno si mette a seguire questi percorsi. Invidia è chiamato il vizio clericale per eccellenza, perché è quel vizio che ci fa dire: perché a lui è stato dato quel tavolo vicino alla finestra e non a me? E così corre l'invidia lungo tutta la storia, perché un altro ha avuto ciò che toccava a me. Si vedono veramente persone logorate dall'invidia anche in cose buone, per esempio persone che dicono: ma cosa ho fatto di male perché il tale venga nominato vescovo e io no? Eppure avrei anch'io tutte le doti necessarie, avrei anch'io tutte le capacità. Così si rodono per anni e sprofondano in assurde depressioni. Infine la calunnia. Beate quelle diocesi dove non girano lettere anonime. Esse sono motivo e sorgente di calunnie. Io non le ho mai lette, perché davo il mandato ai miei segretari, appena si accorgevano che una lettera era senza firma, di strappare la lettera. Quindi non le ho mai viste. Ma ci sono diocesi rovinate dalle lettere anonime. Questo della calunnia è veramente un vizio grave. L'ultimo peccato è la stoltezza. Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita, Luca 12:20. Lo stolto è uno che rispetta magari tutti i riti e le pratiche religiose, ma non ha il senso di Dio, non è toccato dal cuore di Cristo. L'orizzonte in cui siamo immersi è drammatico, talvolta oscuro, ma non dobbiamo pensare che la provvidenza di Dio non sia sempre misteriosamente all'opera. Possiamo dunque pregare: Signore, siamo immersi nel male, chiediamo la tua misericordia. Signore, tu solo conosci il male che c'è nel mondo. Qualche volta mi chiedo: ma perché c'è tanto male nel mondo? Perché tanto odio? Perché tante guerre, tanta crudeltà, tanti sfruttamenti? Perché gli orrori della tortura e della schiavitù? Non so rispondere, il Signore lo sa, e il Signore è colui che pone rimedio. San Paolo individua in Gesù il rimedio divino al male del mondo, che anche egli ben conosce. Chiediamo ogni giorno a Dio nella preghiera che ci faccia comprendere il mistero, che ci faccia intuire qualcosa del mistero del male per poterlo fuggire con orrore. È molto significativo. Il testo, due capitoli più avanti, poi il cardinale Martini parlerà di un altro problema che adesso è diventato l'ordine del giorno. Quando vediamo che quando c'è un reato bisogna rivolgersi subito alla magistratura, arrivano le lettere anonime nella diocesi, inutile tenerle lì e cominciare una calunnia, bisogna portarle alla magistratura, è un reato questo, ecco, e quindi no, perché indaghi, perché probabilmente ci sono dei problemi che ci riguardano, riguardano anche noi, quindi arrivano le lettere anonime e vanno portate al magistrato perché apra un'inchiesta e veda se ci sono. Ora, il senso del primo capitolo della lettera ai Romani di Paolo di Tarso descrive, così come fanno tutte le persone più riflessive del suo tempo, la condizione del mondo in età ellenistica, oppresso, vedete, dalle forze del male. Questa descrizione è tuttora valida anche per riflettere, come abbiamo letto in queste pagine, sui malanni che attanagliano l'epoca contemporanea. Paolo di Tarso, nella lettera ai Romani, si domanda se sia possibile trovare una via di salvezza dal male e se il bene abbia una sua forza propulsiva. Ma chi è Paolo di Tarso? Come interpreta la cultura dell'ellenismo? Come usa, soprattutto per scrivere la lingua greca della Koinè? Abbiamo già detto, dato delle definizioni, dei dati per capire quali viaggi intraprende e qual è la buona notizia, in greco euageria, che vuole caparbiamente portare in giro sul territorio delle Ecumene fino a Roma, che nel frattempo è diventata la capitale di un nuovo vasto impero, convinto che questa buona notizia possa essere una risposta nei confronti del molto male che lui vede intorno a sé e che possa dare una spinta alla costruzione del bene. Alla domanda chi è Paolo di Tarso, questa è una domanda che ci faremo molte volte, è chiaro che non si può rispondere a questo interrogativo solo con delle battute, bisogna mettere in gioco un percorso. La prima risposta che possiamo dare, secondo la natura del nostro percorso in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, corrisponde alla definizione che di lui danno le studiose e gli studiosi di filologia ellenistica. Paolo di Tarso è uno dei più significativi scrittori del movimento della sapienza poetica ellenistica. Nella sua opera c'è un glossario di parole chiave, di idee significative, fondamentale per capire l'ellenismo, quindi la nostra storia, quindi noi stessi. Questa risposta presuppone un secondo interrogativo, suppone che ci si domandi immediatamente perché Paolo di Tarso è da considerarsi uno dei più significativi scrittori del movimento della sapienza poetica. Questo interrogativo, insieme a tutte le altre domande che ci siamo poste, che ci siamo posti in proposito, richiede che si proceda con ordine e proprio per iniziare a fare ordine ci si presenta di fronte un interessante paesaggio intellettuale verso il quale dobbiamo orientare il nostro sguardo e la nostra mente. Questo primo paesaggio intellettuale su cui puntiamo la nostra attenzione contiene una parola chiave, la parola chiave che questa sera abbiamo già più volte citato. Questa parola chiave viene utilizzata persino in modo inflazionato, guardate oggi, ed è la parola greca euagelia, che significa letteralmente una buona notizia e che corrisponde al termine Vangelo. La parola Vangelo, la buona notizia, è una delle più pregnanti parole chiave della nostra cultura, no? E viene sistematicamente tirata in ballo nella storia dell'arte, nella letteratura, nella politica, nella religione, nella filosofia e soprattutto nei modi di dire, dove assume un ruolo ancor più determinante. Come si avvicina la maggior parte delle persone a questa parola, la parola Vangelo? Guardate, le ricerche fatte dalle studiose e dagli studiosi di sociologia della religione dicono che la maggior parte delle persone si avvicina a questa parola in modo piuttosto banale, e la maggior parte delle persone nell'uso del linguaggio orale dà la preferenza al senso metaforico che è stato dato a questa parola per definire il concetto di verità inequivocabile, no? Evangelo. Questa affermazione, indipendentemente dalla sua qualità, è Vangelo, è verità assoluta, e questo tipo di interpretazione fa perdere valore al significato culturale contenuto nel termine ellenistico Vangelo. Poi non si sa altro di questa parola, eppure viviamo nella cultura del cristianesimo, nell'identità, c'è questa, oggi c'è questa rivendicazione quasi crociata del cristianesimo, e questo è paradossale. Guardate sul punto 4 del repertorio, difatti dal punto di vista intellettuale la parola Vangelo, usato al plurale i Vangeli, è servita intanto per indicare un catalogo di testi scritti, cioè una letteratura, il frutto del lavoro intellettuale di una corrente letteraria che chi sostiene che sia la più importante del vasto movimento della sapienza poetica ellenistica. Questi testi corrispondono ai quattro Vangeli canonici, di cui conosciamo a memoria i titoli, no? Secondo Marco, Matteo, Luca e Giovanni, e ai 34 cosiddetti Vangeli apocrifi. Guardate, il termine apocrifo in greco significa riservato, cioè riservato ad una comunità, ad un gruppo di persone che si è scritto per sé. Ora, ebbene, come abbiamo detto tante altre volte, visto che questa materia l'abbiamo già studiata in molte occasioni, i Vangeli canonici apocrifi non sono i primi testi per data di composizione della letteratura dei Vangeli. C'è una letteratura cristiana che fa parte della letteratura dei Vangeli, che è più antica dei testi dei Vangeli propriamente detti, e quindi risulta evidente che la parola Vangelo, euangelia, entra in circolazione prima dei testi scritti che prenderanno il nome di Vangeli, e questo è chiaro. Ora, la parola euangelia, che corrisponde al termine Vangelo, assume, alla luce della cultura dell'ellenismo, come abbiamo potuto notare nel testo del primo capitolo della lettera ai Romani, con cui abbiamo introdotto, un significato programmatico. Questa è la buona notizia che contiene il messaggio di salvezza. Quindi c'è un programma pedagogico, naturalmente. E il messaggio di salvezza, secondo lo stile della sapienza poetica veritica, secondo la tradizione dell'Antico Testamento, in cui è profondamente radicato, si esplicita attraverso una scrittura, cioè attraverso un eterogeneo e fecondo movimento letterario di stampo ellenista. Quindi la parola greca euangelia esprime tanto la sostanza, cioè la buona notizia in se stessa, con l'uso del singolare, il Vangelo, quanto la forma, cioè il modo in cui il messaggio di salvezza viene espresso con l'uso del plurale, i Vangeli. Ora, questo modo di fare, ed è un argomento che abbiamo studiato a suo tempo frequentando la scuola epicurea e le scuole storiche, no? A metà viaggio, a metà del mese di febbraio, deriva da un tipico concetto della filosofia e della teologia ellenistica, cioè l'essere deve essere. Questo messaggio è passato, e di conseguenza il Vangelo, l'uno, cioè la singolare buona notizia, si esprime nei Vangeli, cioè nella plurale eterogeneità dei messaggi di salvezza. È chiaro? Ecco, qui c'è il nucleo filosofico della Vangelo. Quindi c'è l'uno, il Vangelo, con la U maiuscola, no? Che si esplicita poi nei molti, i Vangeli, che sono i vari testi, che è l'eterogeneità della scrittura. E per quanto riguarda i tempi, a proposito di letteratura dei Vangeli, dobbiamo dire che tra le studiose e gli studiosi di filologia ellenistica si è creata una convergenza sulle datazioni. Il testo del Vangelo secondo Marco è pronto alla fine degli anni 70, quello secondo Matteo alla fine degli anni 80, quello secondo Luca e gli Atti degli Apostoli alla fine degli anni 90. E quello secondo Giovanni e l'Apocalisse nella prima metà del secondo secolo. E dobbiamo tener conto del fatto che i codici più antichi dei testi dei Vangeli che possediamo sono della fine del secondo secolo. Il secondo secolo va dall'anno 100 all'anno 199. E poi, come abbiamo detto, ci sono degli scritti i quali rientrano nella letteratura dei Vangeli che sono stati composti prima dei testi dei Vangeli propriamente detti. Difatti, come sappiamo, già dall'anno 50 o 51 alcune comunità sorte sul territorio delle Ecumene e che fanno riferimento alla buona notizia della risurrezione di Gesù, di Nazareth, ricevono delle lettere. Queste lettere sono i testi strutturati più antichi della letteratura dei Vangeli e l'autore di quello che viene considerato l'epistolario più significativo della storia del pensiero umano è uno che non è un apostolo, cioè nel senso che non è appartenuto al gruppo dei dodici apostoli e non è neppure appartenuto all'ambiente di Gesù di Nazareth, cioè non l'ha mai conosciuto, eppure è colui che conia la parola Vangelo. E dove compare per la prima volta la parola Vangelo? Ce le siamo chiesto. La parola Vangelo, ce lo dobbiamo chiedere in funzione della didattica della lettura della scrittura. È chiaro che se questi temi non li affrontiamo in un percorso di alfabetizzazione culturale e funzionale, rimangono fuori gioco e allora. E dove compare? La parola Vangelo compare per la prima volta dentro un testo, il testo della prima lettera ai Tessalonicesi, scritta nell'anno 51 da Paolo di Tarso. Il testo della prima lettera ai Tessalonicesi è da considerarsi lo scritto più antico della letteratura del cristianesimo. Quindi la prima lettera ai Tessalonicesi di Paolo di Tarso può essere considerata, se vogliamo usare un'allegoria, la culla di una delle parole più significative della nostra cultura, la parola Vangelo, derivante dal greco euangelia. Paolo di Tarso si presenta già nella prima lettera ai Tessalonicesi come uno scrivano dalla spiccata personalità che è stato capace di compiere una significativa operazione culturale. Quale? Quella di trasformare il Gesù della storia nel Cristo della fede. E questa è la grande operazione che Paolo di Tarso compie. E Paolo di Tarso è stato capace di far diventare il passaparola che segnalava la vicenda di un uomo, quel Gesù crocifisso, sfigurato dalle percosse, sconfitto dalla morte, in una notizia, cioè in una buona notizia contenente un messaggio di salvezza, cioè un Vangelo, noi diciamo oggi. Questa è quindi la grande operazione culturale che ha compiuto. Paolo di Tarso utilizza la parola Vangelo, la buona notizia, per raffigurare una sensazionale provocazione, una forca, una croce allora, un modo qualunque per eseguire una condanna a morte, è una forca, secondo la prassi giuridica dei romani era la croce, è una forca diventa il mezzo per salvare. E tutte le studiose e gli studiosi riconoscono che la provocazione ideata da questo scrivano ha sortito l'effetto di gettare le basi per la nascita del cristianesimo, ma è stata un incidente di percorso, perché l'obiettivo dello scrivano non è quello di fondare una nuova religione, ma bensì quello di riformare profondamente il pensiero dell'ebraismo e un movimento di riforma in senso ellenistico nella comunità della diaspora ebraica, lo sapete, era già in atto da tempo, da secoli. Ora, l'intraprendente operazione culturale avviata da Paolo di Tarso prende forma intorno alla parola Vangelo e la forma consiste nell'avere dato delle risposte scritte in modo appassionato ad una domanda fondamentale: che cosa vuol dire credere? Cioè, che cosa vuol dire credere in un'idea di salvezza? e di conseguenza è possibile trasformare qualitativamente la propria vita, è possibile dare un senso alla morte, che è un problemino che ci tocca, continua a toccarci da vicino, e si può assaporare il gusto della vita. Vedete quante frasi la pubblicità ha rubato alla sapienza poetica e mistica, eh? Si può assaporare il gusto della vita come se l'esistenza fosse un dono che abbiamo ricevuto, invece di essere sempre in ansia, non che tutto debba finire, per cui alla fine si perde anche il gusto di questo dono che abbiamo ricevuto, che è la vita. Attenzione, perché questo è uno degli elementi più formidabili che sono nell'epistolare di Paolo. Lui se lo pone, può sembrare che io sia sempre male, sia sempre inquieto, no, e non riesco a gustare questa chance che è la vita e che offre poi tante cose, tutto sommato, no? No, proprio quelle che non danno la ricchezza, il successo, l'onore, ma invece tante cose che invece sono materialmente a contatto con gli altri nella vita quotidiana. E questo è uno degli elementi che è stato più studiato e più appassionante dell'epistolare di Paolo. Le scrittrici e gli scrittori che nei secoli hanno cercato di dare delle risposte a queste domande hanno favorito quindi lo sviluppo della storia della letteratura e in particolare del genere letterario del romanzo. Beh, a questo punto ci sarebbero molti esempi da fare in funzione della didattica della lettura e della scrittura, perché l'epistolario di Paolo di Tarso è entrato poi in tutta la storia della letteratura, soprattutto nel genere letterario del romanzo, no? E in modo fondamentale. L'operazione culturale intrapresa e descritta da Paolo di Tarso nel suo epistolario non è avvenuta a tavolino e non è stata indolore. Cioè, la scrittura di Paolo di Tarso parte da situazioni molto concrete e chi legge le sue lettere non si sente dentro ad un mondo idilliaco. Guardate, non esiste nella storia un romantico mondo delle origini del cristianesimo, vogliamo sapere. Il partito dell'amore non esiste. Cioè, chi legge le lettere di Paolo di Tarso è portato a riflettere su temi esistenziali importanti, e questi temi vengono presentati attraverso il peso delle speranze spesso deluse. Questi temi vengono presentati alla luce dei successi temporanei e sempre effimeri. Questi temi vengono presentati nel contesto di confronti sfibranti e di conflitti accesi, drammatici, insanabili, laceranti. E nonostante le indubbie difficoltà che incontra, lo scrivano tenta sempre di dare risposte esaustive e meditate ai problemi emergenti dai temi esistenziali con cui fa personalmente i conti. Guardate sul punto 5 del repertorio. A quale tipologia letteraria si rifanno le lettere di Paolo di Tarso? E a detta delle studiose e degli studiosi, le lettere di Paolo di Tarso sono contemporaneamente un saggio di storia del pensiero umano di carattere metafisico ed esistenzialista. Sono una biografia di carattere tragico con venature comiche e sentimentali. Sono un romanzo di carattere storico, cioè di un periodo che va dagli anni 30 agli anni 60 d.C. Sono un diario, cioè il resoconto di alcuni lunghi e faticosi viaggi nella geografia del primo secolo, del primo millennio, e sono anche una raccolta di frammenti di sapienza poetica che avranno un seguito in chiave liturgica. Molta liturgia, la liturgia è della Chiesa, delle chiese nel mondo, arriva dall'epistolario di Paolo di Tarso ed è poesia. Sapienza poetica e ellenistica. Guardate sul punto 5, le lettere di Paolo sono quindi dal punto di vista letterario contemporaneamente un saggio, una biografia, un romanzo, un diario, una raccolta poetica. Secondo il vostro interesse di lettrice e di lettori, e come mettereste in ordine di importanza questi generi di scrittura? Cosa preferite leggere voi, cioè gli saggi, le autobiografie, i diari, i romanzi? Metteteli in ordine. Ora continuiamo a domandarci chi è lo scrivano con il quale stiamo poco per volta cominciando a fare conoscenza. Lo scrivano che noi conosciamo come Paolo di Tarso o San Paolo in origine ha un nome da ebreo della diaspora ellenistica, si chiama Saul. Saul Tarsensi, quello è il suo nome, di circoncisione, non di battesimo, ma ecco. dalla sua corrispondenza capiamo che Saul è una persona dalla forte personalità, capace di vivere i sentimenti, la passione, le lotte con grande impegno. Saul ad un certo punto della sua vita si impegna in una causa per la quale decide di spendere la sua esistenza. E con il suo epistolario, senza esserne consapevole, dà inizio al genere letterario della letteratura dei Vangeli, che entrerà, come sappiamo, a farne parte di questa letteratura anche come personaggio. Sappiamo che il ritratto apologetico che abbiamo di lui e il racconto trasfigurato della sua azione si trovano nell'opera, un'opera ellenistica per eccellenza, intitolata Atti degli Apostoli. Ed è un testo che noi dobbiamo mettere in evidenza perché ci servirà per fare degli esercizi molto interessanti e per capire la differenza che c'è tra una letteratura di tipo apologetico e invece una letteratura biografica e realistica come quella delle lettere di Paolo. Perché questo è il bello. Sappiamo che gli Atti degli Apostoli è il protocatechismo cristiano predisposto da Papa Clemente Romano, il primo papa storico che dirige la Chiesa di Roma dal 92 al 101, ne abbiamo parlato più volte, non a caso, perché è un personaggio importante, che viene, non si capisce perché sia in angolo, no? Voglio dire, sappiamo che gli Atti degli Apostoli, il primo catechismo cristiano, è un'apologia della Chiesa primitiva, cioè tende a raffigurare un quadro edificante del cristianesimo delle origini. Un'apologia non è un'opera di carattere storico, non è una cronaca reale, ma è un racconto ideale in funzione pedagogica. E gli Atti degli Apostoli non fanno un mistero di questo, anzi, lo affermano. Ora, il libro degli Atti degli Apostoli dedica metà delle sue pagine al personaggio di Saul, che strada facendo si trasforma in Saulo, in Paolo di Tarso. E gli Atti degli Apostoli è un'opera della fine degli anni 90 ed è la continuazione del testo del Vangelo secondo Luca, come sapete. Gli Atti degli Apostoli quindi non è un'opera biografica né storica e allude soltanto a tutti i problemi conflittuali che ci sono alle origini dell'esperienza cristiana. Gli Atti sono un'opera che trasfigura il cristianesimo delle origini in chiave mitica, favolosa, gloriosa, eroica, etica, per poter dettare i principi della dottrina e per esortare la persona a seguire il buon esempio di chi questi principi li ha ricevuti direttamente da Gesù Cristo. Gli Atti sono un'opera di catechesi che si rivolge ad un pubblico che deve assorbire una visione del cristianesimo che ha assunto ormai un carattere religioso, dottrinale e misterico. Il testo degli Atti degli Apostoli presenta Paolo di Tarso come una figura eroica. Paolo è morto da circa 30 anni e Clemente Romano ha raccolto le sue lettere che stanno circolando in sordina perché ne ha capito l'importanza dottrinale e ne condivide pienamente il pensiero. Tuttavia, il testo degli Atti non cita neppure una parola delle lettere di Paolo. Perché? Come mai? Guardate, questo fatto è facilmente comprensibile. Dipende da una prudente scelta strategica, cioè gli scontri, i conflitti, le sfide che vengono raccontate senza peli sulla lingua nelle lettere di Paolo sono elementi che mettono realmente in evidenza il carattere esistenziale della fede, ma che possono anche far confondere persone già piene di dubbi, spesso disorientate, quasi sempre impaurite, perché la legislazione romana fino al IV secolo non è mai stata tenera con le comunità dei primi credenti in Cristo. E quindi alla fine del primo secolo Papa Clemente Romano, con grande acume, ritiene sia necessario ricucire, rammendare, accomodare e pensa che i grandi temi dottrinali proposti da Paolo debbano essere considerati fondamentali, ma per la loro problematicità e durezza debbano essere presentati con le dovute precauzioni. E difatti Clemente Romano scrive una serie di lettere, le lettere clementine, in cui tratta temi proposti da Paolo con lo stile di Paolo, ma usando un tono che non è quello polemico dello scontro, ma bensì quello del pastore conciliante. E la stessa cosa faranno anche gli altri due cosiddetti padri apostolici, Ignazio di Antiochia e Policarpo di Smirne, che incontreremo a breve strada facendo. Si comincia nella storia letteraria del cristianesimo a citare le lettere di Paolo a frammenti, col contagocce, prima di divulgarlo integralmente. E di conseguenza il testo degli Atti non riporta la cronaca degli avvenimenti che riguardano la ipotetica chiesa delle origini visti attraverso il racconto troppo realistico di Paolo di Tarso, ma l'indice degli Atti riporta, sotto forma di racconto allegorico, argomenti di carattere dottrinale e liturgico. E se facciamo una riflessione ci accorgiamo che lo conosciamo a memoria noi l'indice degli Atti degli Apostoli, sapete? Anche se non l'abbiamo letto o se non lo leggiamo da tempo, guardate l'indice cosa dice: l'ascensione, la Pentecoste, i dodici apostoli, il primato di Pietro, la comunione dei beni, i miracoli e i fallimenti, la persecuzione, i diaconi, il martirio di Stefano, le avventure di Saul Tarsensis, che sulla via di Damasco diventa Paolo di Tarso. Noi l'indice degli Atti degli Apostoli lo conosciamo già, no? Però poi sfugge, no? Scivolano su di noi poi questi avvenimenti. Quanta storia dell'arte, quanta letteratura di ogni genere ha prodotto il testo degli Atti degli Apostoli, Guardate, e questo è un motivo in più che riguarda la didattica della lettura e della scrittura per leggere o per leggere quest'opera come faremo a frammenti seguendo Paolo di Tarso. Guardate sul punto 6. A proposito di storia dell'arte, mentre ci avviciniamo a concludere questo itinerario, questo primo itinerario introduttivo piuttosto pesante, la scuola non può fare a meno di consigliare la visita, che senz'altro avrete già fatto o anche attraverso un catalogo l'avrete fatta. Siamo a Firenze, abbiamo la fortuna di poter visitare la chiesa di Santa Maria del Carmine, la cappella Brancacci. Ebbene, e come sapete, sulle pareti della cappella Brancacci c'è un ciclo di affreschi straordinario commissionato al pittore Masolino da Panicale, il quale nel 1425 si è avvalso della collaborazione di un giovane pittore nato a San Giovanni Valdarno nel 1401 che si chiama Tommaso Cassai, detto Masaccio. Sapete anche probabilmente che Masaccio è morto a Roma nel 1428 a soli 27 anni, ma è opportuno fare una piccola ricerca su Masaccio, saprete già delle cose, per rinfrescarsi la memoria utilizzando l'enciclopedia, cercando un fascicolo in biblioteca a lui dedicato, collegandosi alla rete. Ma attenzione, non si può visitare la cappella Brancacci, purtroppo la maggior parte dei visitatori lo fanno, senza prima aver letto i testi che Masaccio ha attentamente studiato per compiere il suo straordinario lavoro, perché l'opera della Cappella Brancacci, secondo la maggior parte delle studiose e degli studiosi, ha fama di essere il miglior ciclo di affreschi che mai sia stato realizzato, Non so se mi spiego. Ed è stato realizzato con uno studio molto accurato anche di quel testo. Per visitare la Cappella Brancacci, se vi capita, e o per vedere su un fascicolo questo ciclo di affreschi, è necessario leggere, come ha fatto Masaccio, il capitolo 3, 4, 5, 9, dal versetto 39, dal versetto 32 al 43 degli Atti degli Apostoli. Ora, degli avvenimenti che vengono raccontati in questi capitoli, leggeteli, quale vi colpisce di più? Andate a vedere le immagini prodotte da Masaccio, è un grande gioco mediatico quello lì, è un gioco mediatico di alta classe, no? L'episodio che vi colpisce di più, scrivetelo, basta una riga in proposito. Masaccio, che è un grande raccontatore, trova in quel testo una grande ispirazione, perché forse non lo conosceva bene neanche lui. Strada facendo, studieremo ancora e citeremo più volte il testo degli Atti degli Apostoli, perché ci fornisce molti spunti di riflessione da tutti i punti di vista, sul piano culturale, dico. Sappiamo, non c'è neanche bisogno di finanziamenti per fare questa operazione, da parte del Ministero della Cultura, un'operazione che si può fare a costo zero. E ora sappiamo, come ci dicono gli studiosi di filologia, che le notizie su quella chiesa delle origini, l'ipotetica chiesa di Gerusalemme, su Pietro, che parla facendo discorsi come se fosse un oratore ellenistico per sostenere le idee di Paolo che disapprova, e le notizie su Paolo, così come ce le fornisce il testo degli Atti, spesso in contrapposizione con quello che Paolo scrive nelle sue lettere, no? E qui ce l'abbiamo davanti, sono delle ipotesi, proprio perché devono essere uno stimolo alla riflessione su principi e un invito a metterli in pratica. Non importa che queste cose siano vere, siano avvenute così, l'importante sono i principi che rappresentano e quelli che dobbiamo incarnare. L'autore del testo degli Atti non è interessato a raccontare come si sono svolti realmente i fatti, né ad informarci sulla vita o sulla sorte delle persone. L'intenzione dell'autore degli Atti è quella di dirci che la Chiesa è opera di Dio e il progetto degli umani, per quanto siano capaci, è secondario. L'intenzione degli autori degli Atti è quella di affermare che la storia della salvezza è opera di un disegno di Dio e le persone che con cuore sincero lo stanno realizzando sono guidate direttamente dalla volontà divina. A questo proposito, se il pensiero dell'autore degli Atti è questo, si capisce perché non cita mai le lettere di Paolo. Cioè, nell'epistolario di Paolo di Tarso, più che un disegno di Dio che si realizza nell'attività dell'apostolo, c'è un disegno dell'apostolo che si trasforma in opera di Dio. Possiamo mica aspettare con le mani in mano che si avvenga la storia della salvezza, e qui così ragiona Paolo di Tarso. Per concludere, prendiamo contatto con la più antica lettera che Paolo ha scritto, con il testo più antico della lettera del cristianesimo, con il testo dove compare per la prima volta la parola euangelia, Vangelo, quello della prima lettera ai Tessalonicesi. Questo testo è stato scritto nel 51 e Gesù di Nazareth è morto da appena una quindicina d'anni, ma è già diventato nei testi di Paolo il Cristo della fede, il Signore, il Kyrios. Guardate, un processo di mitizzazione così rapido ha lasciato sempre perplesse e perplessi gli esperti di antropologia culturale, che si sono chiesti: questo dipende dalla provvidenza oppure dall'intraprendenza di Paolo e di altri, o da tutte e due le cose? Ora, nei primi due capitoli della prima lettera ai Tessalonicesi, Paolo ci parla del suo impegno, descrive i suoi sentimenti e in modo molto deciso risponde agli attacchi dei suoi avversari. Si capisce che c'è una violenta campagna migratoria contro di lui e contro la sua opera di evangelizzazione. Leggendo le lettere di Paolo svanisce l'idea di una purezza primitiva. D'altra parte, Gesù Cristo si è incarnato nella storia di e quindi c'è chi lo accusa di raccontare frottole, di essere un imbroglione, di fare i suoi interessi, di avere trovato un sistema per farsi mantenere dalle donne, e se questa è la prima pagina del cristianesimo, non sono state rose e fiori, ma la storia della salvezza, affermeranno tutti i padri della Chiesa, avviene nelle contraddizioni della storia e avviene nell'ambito della fragilità umana, e questa va dichiarata per tempo magari. E ora leggiamo i primi due capitoli della lettera ai Tessalonicesi. Paolo, Silvano e Timoteo scrivono alla Chiesa di Tessalonica: a voi che siete di Dio Padre del Signore Gesù Cristo, noi auguriamo grazia e pace. Ringraziamo sempre Dio per tutti voi e vi ricordiamo nelle nostre preghiere. Quando siamo di fronte a Dio, nostro Padre, pensiamo continuamente alla vostra fede molto attiva, al vostro amore, in greco agape, molto impegnato, alla vostra speranza, elpis, fermamente rivolta verso Gesù Cristo, nostro Signore. Sappiamo, fratelli, che Dio vi vuole bene e vi ha scelti per farvi essere suoi. Infatti, quando vi abbiamo annunciato il messaggio del Vangelo, ecco qui, la euagelia, ecco la prima volta che viene utilizzata questa parola, la buona notizia. Ciò non è avvenuto solo a parole, ma anche con la forza e l'aiuto dello Spirito Santo. Come ben sapete, pneuma, lo Spirito Santo è pneuma, è altro termine che è tipicamente ellenistico, come abbiamo studiato, e come ben sapete abbiamo agito tra voi con profonda convinzione e per il vostro bene, e voi avete seguito il nostro esempio e quello del Signore. Anche in mezzo a molte difficoltà avete accolto la parola di Dio con la gioia che viene dallo Spirito Santo. E così siete diventati un esempio per i cristiani che vivono in Macedonia e in tutta la Grecia, tanto che la parola del Signore si diffonde dalla vostra comunità in tutte queste regioni. Anzi, la notizia della vostra fede in Dio va anche oltre, si diffonde dappertutto, in modo che noi non abbiamo più bisogno di parlarne. Sono gli altri a parlare di noi, raccontano come ci avete accolti quando siamo venuti in mezzo a voi, come vi siete allontanati dai falsi dei per servire il Dio vivo e vero e per aspettare che il Figlio di Dio venga dal cielo. Questo Figlio è Gesù, Dio lo ha risuscitato dalla morte, egli è colui che ci libera dalla condanna di Dio ormai vicina. Voi stessi, fratelli, sapete bene che non sono venuto da voi inutilmente. Sapete che poco prima, nella città di Filippi, ero stato offeso e avevo sofferto, eppure anche in mezzo a molte difficoltà Dio mi ha dato la forza di annunciarvi il messaggio del suo Vangelo. Nella mia predicazione non c'era nessuna intenzione di dire il falso, di imbrogliare, di parlare con astuzia, anzi io parlo sempre come Dio vuole, perché Egli mi ha giudicato degno e ha affidato a me il messaggio del Vangelo. Non cerco l'approvazione delle persone, ma quella di Dio, che giudica anche le nostre intenzioni nascoste. Sapete bene che mai ho detto parole per far piacere a qualcuno o per mio interesse, Dio mi è testimone. E mai ho cercato i complimenti, né da voi né dagli altri, anche se potevo far valere la mia autorità di apostolo di Cristo. Invece mi sono comportato tra voi con dolcezza, come una madre che ha cura dei suoi bambini. Mi sono affezionato a voi, vi ho fatto bene, vi ho voluto bene, fino al punto che vi avrei dato non solo il messaggio di salvezza che viene da Dio, ma anche la mia vita. Infatti, fratelli, voi ricordate la dura fatica che ho affrontato. Ho lavorato notte e giorno per potervi annunciare la parola di Dio senza essere di peso a nessuno. Voi siete, con Dio, testimoni del mio comportamento. Potete dire quanto è stato giusto, santo e corretto il mio modo di agire verso tutti i credenti. Sapete che ho agito verso ciascuno di voi come fa un padre con i suoi figli. Vi ho esortati e incoraggiati, vi ho scongiurati di comportarvi in maniera degna di Dio, perché Dio vi chiami nel suo regno e alla sua gloria. Vedete, emergono molti temi interessanti, molte parole chiave significative. Si capisce che c'è una tensione, una fortissima tensione. Chi sono i denigratori, gli accaniti avversari di Paolo? Chi sono? E chi sono i suoi discepoli invece, quelli che ascoltano e leggono con attenzione queste sue parole? E da chi e come vengono conservate e divulgate poi queste lettere? E in che modo hanno acquisito autorevolezza? Quante sono le lettere di Paolo? E le ha scritte tutte lui? E quali sono i temi di cui parlano? E poi di Paolo di Tarso noi non abbiamo ancora detto niente. Che cosa sappiamo di lui? E perché questo scrivano viene considerato uno dei più significativi scrittori del movimento della sapienza poetica ellenistica? Beh, si comincia a sapere anche, a capire anche da quello che abbiamo detto questa sera. Quante domande, ma abbiamo appena introdotto, il viaggio continua e con Paolo di Tarso il percorso di studio assume davvero le caratteristiche di un viaggio che continuerà in autunno. Domenica, è lungo il discorso, ce ne sarà un po' ora, poi ce ne sarà un po' in autunno, così andremo a Roma, in Roma incontreremo poi la cultura dell'ellenismo che c'è, no? Contemporanea e successivamente, no? Domenica è il 25 aprile ed è festa nazionale. Molte persone si sono sacrificate per il ritorno all'unità della nazione e perché il popolo italiano avesse una costituzione democratica. Questo è il significato che ha il 25 aprile. E bisognerebbe ricordarlo all'esecutivo. È paradossale come fa questo. La Costituzione che nasce di lì, da tutta quella storia di cui dobbiamo avere memoria, perché non si può riformare la Costituzione senza memoria, lo dice anche Confucio. La Costituzione, l'articolo 34, sancisce che la scuola è aperta a tutti, cioè dichiara che l'apprendimento permanente è un diritto e un dovere di tutte le cittadine e cittadini. Quindi dobbiamo avvalerci di questo articolo per costruire un sistema di educazione degli adulti. È un'impresa ardua che comporta una resistenza. E animare con la propria presenza la scuola pubblica degli adulti significa partecipare, investendo in intelligenza, ad una lotta di liberazione contro la dittatura dell'ignoranza che, come sapete, inesorabilmente sta attanagliando il nostro paese. Quindi viva il 25 aprile.